redigio.it e la storia continua. Di marzo 2024, mercoledì, settimana 13, giorno 87. Busto, Ardia, qualche nozione, e la strada dell'Abbazia. Siamo nei dintorni di Mercallo dei Sassi, la stazione centrale di Milano. E alcune informazioni su marzo e vita da cani di lusso nella dimora di Bernabò Visconti. Buon ascolto. Stazione centrale di Milano. Ciao, oggi sono in tour e vi farò sentire con gli occhi nuovi un luogo che avete attraversato 10, 100, 1000 volte di corsa. La stazione centrale di Milano. Che cosa c'è che state dicendo? Ma non c'è niente da vedere in una stazione, solo una stazione. Ma cosa vuoi che ci sia da sapere? La stazione centrale di Milano, dove si prende il treno, quella è quella stazione. No, cari miei. Adesso vi faccio vedere io. Puntate le lancette dell'orologio indietro nel tempo e siamo nel 1931. Siete pronti? Andiamo. Eccoci, siamo in uno dei non luoghi più famosi d'Italia, la stazione centrale di Milano, luogo di tanti addii, arrivederci ad amici e parenti, e di partenza, ed è molte bellissime vacanze e un enorme gigante di pietra in cui corriamo per di fiato per prendere il treno. Scopriamo però ora tutta la bellezza e le curiosità che pervadono questo luogo con 5 curiosità e partiamo dalle basi. Questa, inaugurata nel 1931 e non è la prima stazione centrale di Milano, bensì la seconda. La prima stazione centrale, che d'ora in poi chiameremo la vecchia stazione centrale, si trovava infatti poco distante, in quella che oggi chiamiamo Piazza della Repubblica. Dal 1840, anno in cui venne inaugurata, la prima strada ferrata di Milano, quella che collegava la città con Monza, e Milano divenne in breve tempo la capitale ferroviaria del paese. E questo grazie anche alla sua posizione strategica che garantiva agili collegamenti con l'Europa. Per questo, in breve tempo, fu necessario costruire una grande stazione centrale sul modello di quelle europee, al posto di tante piccole stazioni che costellavano la periferia della città. La vecchia stazione centrale di Milano fu iniziata nel 1857 sotto la dominazione asburgica, ma venne ultimata nel 1864 sotto il Regno d'Italia e venne quindi inaugurata da un festoso re, Vittorio Emanuele II, che scese direttamente da un treno proveniente da Torino, dotata di ogni comfort, con ben 6 binari, e dico 6, è dotata dell'immancabile super tettoia in vetro e acciaio dell'ultima moda, che vedeva al suo interno 3 sale di attesa, una per ogni classe di viaggio, una sala di attesa per i reali, l'ufficio di posta, telegrafo, una stazione di polizia, ristoranti, bar e caffè. Ah, che figata! E questa prima grande stazione centrale. Ma il traffico ferroviario aumenta talmente velocemente che in pochissimo tempo si rende già necessaria una nuova e più grande stazione centrale. Viene quindi scelto uno spazio nuovo e poco distante, l'attuale Piazza Duca d'Aosta, e nel 1906 il re Vittorio Emanuele III posa simbolicamente la prima pietra. E sempre nel 1906 ecco il primo bando di gara per scegliere il progetto del vincitore. Siamo a marzo. A marzo se va tra via Querte Scalfarot. E chi ha caminche scarpe e va da pe biot. In marzo ogni villano va scalzo. Se marzo pazzerello alterna acqua e sole, trova molti proverbi che lo giustificano. L'acqua e il sul, la campagna, la ved gul. Per la campagna acqua e sole sono una manna. Marzo spulverent, segale forment, mars squadrot, erbe abalot. Marzo polveroso, segale frumente, marzo matano, erba a mucchi. E il formente in tala palta e il furmentore in tala polvere. Il frumento va seminato nel terreno bagnato, mentre il grano turco il terreno asciutto, ma comunque sia. A somenata a marzo, a giugno, se fa la minga, però durante la semina bisogna darci dentro perché la terra non l'aver né poveret né avar. Anche se la scienza non si è ancora pronunciata su questo argomento, attenzione a seminare con la luna giusta perché l'esperienza insegna che le semine fatte con la luna cattiva, la luna crescente, vanno in fiore prima del tempo. La luna buona, secondo la sapienza di Nostalvec, è nelle due settimane che seguono la luna piena, fino alla luna nuova. Il 18 marzo di ogni anno, partendo dal 1848, è l'anniversario delle cinque giornate di Milano. E Giulini ricorda che durante quei giorni un gruppo di nobili milanesi fece voto di donare alla Madonna dei Miracoli presso San Celso una lampada d'argento qualora la Vergine li avesse aiutati a liberare Milano dai soldati di Radeschi. I Patan, come erano chiamati dai milanesi e gli austriaci, abbandonarono la città e il voto venne mantenuto. La lampada cesellata da Giuseppe Milanaccio arse davanti all'immagine della Madonna anche dopo il ritorno degli austriaci, che non osarono mai toccarla. 19 marzo, San Giuseppe Vejarel, che governava Gesù Bel, governa l'anima mia, Gesù, Giuseppe e Maria. Amen. Tra la luna giusta e una sbagliata ci avviciniamo alla primavera e chi ci accompagna a questo atteso appuntamento è il santo di tutti i lavoratori. San Giuseppe è il porta alla merenda in del fasulet. Le giornate si allungano e i contadini si fermano più nei campi, quindi è necessario portarsi da casa uno spuntino. A San Giuseppe fioris el perseguet. La fioritura del pesco si manifesta con l'arrivo della bella stagione. Vita da cani di lusso nella dimora di Bernabò Visconti. Grosso modo sorgeva nell'area che dalla ex piazzetta reale si estende fino a Piazza Diaz e comprende via Marconi, via Rastrelli e via Pecorari, la casa di Can, la casa dei cani. In realtà era la dimora principesca dei vescovi signori di Milano, costruita sopra le ceneri di quel broletto vecchio che aveva ospitato le magistrature comunali. E nel 1287 Matteo I Visconti si era insediato nel broletto e dopo un incendio lo aveva ricostruito e ampliato, ricavandovi una piccola reggia protetta da torri e fossato. Dopo Matteo erano venuti Galeazzo I, Azzone, che Al palazzo aveva aggiunto un vasto cortile porticato e quattro torrioni angolari, e aveva gettato le fondamenta di San Gottardo in corte. Quindi Luchino, l'arcivescovo Giovanni e i tre fratellini Matteo II, presto morto avvelenato, Galeazzo II e Bernabò. E con l'entrata in scena di Bernabò che si comincia a parlare di Cannes, perché nella sontuosa residenza Bernabò aveva ricavato un enorme canile. Bracco più, mastino meno, i suoi amici a quattro zampe arrivavano a 5.000. Erano gli inquilini più numerosi, anche se non tutte le mute di cani ne trovavano cibo e alloggio palazzo. Scrive lo storico Bernardino Corio, un secolo più tardi, che la maggior parte dei suoi cani Messer Bernabò distribuiva alla custodia dei cittadini e anche ai contadini, i quali né uno altro cane che quelli potevano tenere. Questi, due volte al mese, erano tenuti a fare la mostra, onde, trovandoli macri o un grande summa di penuria, erano condannati, e se grassi erano, incolpandoli del troppo similmente, erano malcattati, e se morivano, gli pigliava il tutto. Un amore viscerale, si intuisce, legava Bernabò al suo popolo canino, dal quale con accurate scelte si faceva accompagnare nelle frequenti battute di caccia, che era un passatempo prediletto. E guai a chi, privato e pur nobile suddito o scalcagnato bracconiere, osava abbattere un cinghiale o una semplice pernice nelle terre che Bernabò considerava di propria esclusiva pertinenza. Finiva sbranato dai cani più feroci. E se catturato vivo, le pene variavano a capriccio. Gli mozzavano una mano, gli cavavano gli occhi, li impiccavano. L'anno 1385, 19 dicembre, Bernabò morì nel castello di Trezzodadda, dove il nipote Gian Galeazzo lo aveva confinato praticamente prigioniero. Morì davanti a un piatto di fagioli, di cui era ghiotto, ma i legumi erano conditi con tale dose di veleno da ammazzare un toro. Fu sepolto in San Giovanni in Conca, antichissima chiesa divenuta cappella privata dei Visconti, in un mausoleo che 20 anni prima il medesimo Bernabò si era fatto costruire da Bonino da Campione. La Cadican non esiste più. Di San Giovanni in Conca restano in piazza Missori i ruderi dell'abside e la cripta, mentre la facciata era andata ad adornare la chiesa valdese in via Francesco Sforza. Ma per fortuna ci è rimasto conservato a Castello Sforzesco il mirabile monumento di Bernabò, il quale fu politico scaltro, amministratore accorto e amico, forse non a torto, più dei cani che del genere umano. E par fa più se fracas, sto viscunt e Bernabò, la vursu dentro al palazzo, oltre ai smorbi e al fricandò, un gran regimento de can, me ben lur che i fals cristian. Venerà un tal di, ma lui e savaranò che gli altri erano pronti a sbattere il giù. E sbattù in un canton, una certa sera, grazie a una fiammenghina de burlot cundi con gust, in una tal maniera, senza burdel, e gaggiunta il pelot. Redigio.it e la storia continua.